Siamo per trasmettere uno studio di Andrea Belli sul movimento carismatico. Oggi è la seconda parte perché la prima parte l'ha tenuta il programma precedente. E questo programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Vi ricordo che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce del menu in alto podcast sul sito www.radiologos.it. Ripeto, www.radiologos.it.
Allora, come dicevo nell'introduzione, vogliamo focalizzarci sulla terza ondata. Praticamente parliamo di terza ondata perché questo è il linguaggio che diciamo, viene utilizzato nel movimento carismatico per praticamente suddividere un pochino la loro storia. Praticamente abbiamo visto dalla volta scorsa come tutto nasce parlando del movimento pentecostale nel 1900-1901, fino ad arrivare ai giorni nostri, tenendo conto che quando parliamo di carismatico non dobbiamo subito fare l'equazione carismatico uguale a pentecostale, perché ci sono comunque delle differenze anche piuttosto notevoli su alcuni insegnamenti che già abbiamo visto la volta scorsa e che vogliamo continuare a vedere questa sera. Allora, ci siamo fermati alla seconda ondata, quindi possiamo dire alla seconda tappa della storia di questo movimento. E ritornando un attimino alla seconda ondata, che praticamente siamo nel 1960, ecco, 1960-1970, è in questo periodo che ad esempio nasce un gruppo molto molto in voga e che esiste tuttora ancora oggi, che conta veramente migliaia e migliaia di partecipanti, che va sotto il nome di Gioventù in Missione. Io credo che un pochino tutti noi abbiamo sentito che questa organizzazione, questa associazione, Gioventù in Missione, dice il nome stesso, raggruppa veramente tantissimi giovani. E subito voglio precisare questa organizzazione, questa associazione che conta veramente tantissimi, tantissimi giovani è veramente famosa nel campo evangelistico. Questo bisogna assolutamente dirlo perché, appunto, come dicevo la volta scorsa, non si vogliono mettere in evidenza diciamo, quegli insegnamenti che non trovano un collegamento alla parola del Signore, ma si vogliono anche mettere in evidenza degli aspetti positivi, esemplari, se vogliamo, anche sotto certi aspetti, da cui certamente possiamo imparare e sicuramente possiamo imparare dal punto di vista evangelistico. Se noi, ad esempio, parliamo di questa organizzazione, di questa associazione Gioventù in Missione, dal quale tra l'altro sono anche stati fatti tantissimi cantici proprio da loro. Ad esempio c'è un cantautore che fa parte del movimento carismatico, ma che è molto famoso, che corrisponde a Kendrick. Ad esempio, se non so se voi conoscete la canzone Splendi Gesù, che è una canzone, un canto che viene, che io stesso ho cantato tante volte, che si canta in tantissimi campi giovanili, ebbene l'ha scritto un carismatico, l'ha scritta Kendrick. Quindi certamente dobbiamo anche evidenziare, sottolineare quelli che sono gli aspetti positivi. Ma vogliamo andare avanti. Allora, la terza ondata, che cosa significa terza ondata? Qual è la caratteristica predominante della, possiamo dire, terza e ultima parte di della storia del movimento carismatico? La terza ondata viene conosciuta come evangelizzazione di potenza. Allora, praticamente è dal 1980 in poi, cioè fino ai giorni nostri, in cui viene insegnato un aspetto, un principio importante, ovvero che per evangelizzare oggi non è né soltanto necessaria la parola di Dio, questo è qualcosa che dobbiamo tenere a mente, non è sufficiente, se vogliamo, la parola di Dio, ma la parola di Dio deve essere accompagnata da segni e da prodigi. Ecco perché viene chiamata evangelizzazione di potenza. Allora, i due massimi esponenti che noi abbiamo nel periodo del 1980 sono Peter Wagner e John Wimber. Questi sono diciamo, i due capostipiti, se vogliamo, di questa terza ondata. Due personaggi che hanno un modo di fare molto diverso l'uno dall'altro. Uno, possiamo dire, è molto, molto estroverso, l'altro invece è molto più riservato, però questi due personaggi vanno di pari passo, vanno in sinergia praticamente, proprio per insegnare questo principio molto importante. Quindi, in altre parole, tuttora praticamente il ministero apostolico dei dodici, ad esempio, ai tempi della Chiesa primitiva, non è terminato, non è cessato dopo la morte dell'ultimo apostolo, che sappiamo essere, almeno dalla cronologia biblica, essere l'apostolo Giovanni, perché l'apostolo Giovanni è colui che è vissuto più lungamente rispetto agli altri, ma dopo l'apostolo Giovanni dal 1980, quindi anche qui ci sarebbe da capire come mai questo lasso così, così vasto, così grande, cioè 1900 anni, ecco, per arrivare a questa particolare rivelazione. Ora noi abbiamo bisogno di apostoli, ma non nel senso tecnico della parola, perché apostolo vuol dire colui che è mandato. In altre parole, il missionario. Quando noi pensiamo ai missionari, i missionari sono apostoli, dal punto di vista del greco, ecco, dal greco apostello, che vuol dire inviare e mandare. Quindi quando un uomo, ma anche una donna, va in una zona, va in un posto dove non c'è testimonianza, dove non c'è una chiesa locale, dove il Vangelo veramente non è stato ancora ascoltato, ecco, quello è un ministero apostolico. Non consegne prodigi, ma è un ministero apostolico nel senso che si è mandati per predicare e per proclamare il Vangelo, che noi sappiamo essere questo il mandato che il Signore Gesù ha poi lasciato alla sua Chiesa. Quindi possiamo dire che tutta la Chiesa, sotto questo aspetto, è apostolica, nel senso che è chiamata a questo compito di missione. Ma tornando al movimento carismatico, ecco, l'insegnamento che viene dato è che sono necessari, questo voglio proprio sottolinearlo perché è qualcosa su cui si fa molta enfasi, è necessario che si vengano nuovamente a verificare, il mondo praticamente ha bisogno di vedere nuovamente segni e prodigi. E quindi, come succedeva nel tempo apostolico, guarigioni, esorcismi, scacciare demoni, e soprattutto viene fatta molta enfasi al ministero profetico. Allora, cosa si intende per ministero profetico? Allora, si intende, poi andremo a quello che dice la parola di Dio. Adesso io voglio semplicemente dire quello che viene capito, ecco, come viene interpretato in alcuni ambienti carismatici, non voglio generalizzare, ma in alcuni ambienti carismatici, il ministero profetico praticamente si intende un messaggio che viene dato a un predicatore, quindi una rivelazione particolare che viene data al predicatore anche nei confronti di una persona, dove praticamente si legge nella mente di quella persona e si legge il suo passato. Ad esempio, tanto per fare un esempio molto molto concreto, questo predicatore, questo profeta si avvicina ad una persona, uomo o donna che sia, e dice ad un certo punto: tu settimana scorsa hai fatto questo, questo e quest'altro, e quindi se diciamo, in quella settimana o in quel periodo ha commesso peccato, ecco, tu ti ravvedere. Oppure, un'altra cosa, tra tot anni ti succederà questo, questo e quest'altro. Ecco, questi sono, diciamo, alcuni esempi pratici che posso fare, ecco, per cercare di capire un attimino che cosa si intende per ministero profetico. E nel movimento carismatico, quando noi leggiamo in Prima Corinzi, sì, capitolo 12, quando si legge della parola di conoscenza, ecco, nel movimento carismatico questa parola di conoscenza sarebbe da identificare in questo ministero profetico, cioè il Signore dà conoscenza a un predicatore, a un profeta, di una situazione particolare in cui una determinata persona, un uomo, una donna, un fratello, una sorella si stanno trovando per dare una parola di consolazione, per dare una parola di ammonimento, per dare una parola di edificazione. Questo per quanto concerne il ministero profetico. Poi abbiamo un altro aspetto. Un altro aspetto va sotto il nome di guerra spirituale. Allora, che cosa si intende per guerra spirituale? Qui abbiamo a che fare con i demoni. Allora, io non so se voi avete, sapete che a Torino, ad esempio, c'è una famosa statua, anche abbastanza inquietante, molto, molto, molto alta, che rappresenterebbe Lucifero. Tra l'altro, Torino è anche una delle città più occulte, ecco, di tutta la nazione, anche, e forse anche nell'ambito europeo. Allora, che cos'è che è successo molte volte? È successo che dei gruppi di credenti si sono praticamente hanno accerchiato questa statua. Questo è qualcosa che mi è stato raccontato proprio dai credenti che hanno anche partecipato a questi incontri, proprio per pregare affinché i demoni fossero tolti dalla città di Torino. Per guerra spirituale si intende proprio questo. In altre parole, quando si va a predicare in una determinata zona, in una determinata città, bisogna prima di tutto pregare il Signore affinché i demoni vengano scacciati da quella zona, vengano scacciati da quel luogo. Soltanto in quel modo si potrà evangelizzare nella piena libertà e poi ci sarebbero, e poi ci saranno anche dei frutti, molti frutti in futuro. E questo è qualcosa che, ad esempio, ha a che fare con le marce per Gesù. Ecco, non so se voi ne avete mai sentito parlare, che si parla delle marce per Gesù. Ecco, io personalmente non ho mai visto nelle marce per Gesù, diciamo, questo modo di fare. Però, da un punto di vista storico, ecco, esse nascono proprio con questa concezione, cioè il fatto di marciare per tutta la città o per tutto il paese, in qualunque luogo essi si trovano, scacciare, cioè praticamente. Non è semplicemente un pregare il Signore affinché sia Lui a scacciare i demoni, ma quello che viene insegnato è che noi abbiamo autorità nel nome di Gesù di scacciare i demoni che stanno invadendo quella zona, in modo tale che noi poi possiamo predicare il Vangelo in piena libertà. Ecco, questo è quello che viene insegnato per quanto concerne appunto questo nome che potrebbe, diciamo, fa suscitare qualche domanda, cioè guerra spirituale. Poi abbiamo il movimento dei profeti, e uno dei capostipiti di questo movimento, di cui appunto ho già parlato, è Paul Kane, nel 1998, diciamo, questo leader carismatico si fa avanti e insegna proprio quello che dicevo prima, appunto come viene concepito il ministero profetico proprio all'interno del movimento carismatico. E poi abbiamo una terza, e forse questa è la più conosciuta, una terza colonna, ecco, che fa parte della terza ondata, quindi dell'ultima parte della storia del movimento carismatico, che è la benedizione di Toronto. Allora, la benedizione di Toronto ha come leader in discorso Ben-Hinn. Ben-Hinn è un predicatore americano, un telepredicatore americano. Io ho avuto modo di ascoltarlo veramente tante volte, perché io avendo Sky c'è proprio un canale, una TV carismatica che si può vedere tranquillamente, quindi si possono anche ascoltare le predicazioni, si possono vedere anche quello che viene fatto, ecco, nei vari incontri che sono presieduti, ecco, da queste idee. Ecco, e la benedizione di Toronto proprio nasce con lui, anche lui è un fautore sicuramente dell'evangelizzazione di potenza, quindi che bisogna evangelizzare attraverso segni, prodigi, ma in più, lui dichiara qualcosa che proprio ho ascoltato, ho sentito diverse volte da quest'uomo, che lui ha il potere, dato dal Signore, di conferire lo Spirito Santo all'uditorio. E quindi un atteggiamento di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa. Tutti cadono all'indietro, si è come uccisi dallo Spirito Santo, colpiti dallo Spirito Santo, e questo è qualcosa che accade, diciamo, piuttosto ripetutamente in questi incontri, con ovviamente guarigioni, miracoli e tutto quanto. Ecco, questo è per quanto riguarda, diciamo, la terza ondata dello Spirito Santo. Però c'è un altro insegnamento che viene dato, e questo è qualcosa su cui vorrei focalizzare l'attenzione di tutti i nostri ascoltatori, che è il Vangelo della prosperità. Allora, il Vangelo della prosperità è qualcosa che ha a che fare, che proprio è connesso al movimento carismatico. E che cos'è che viene insegnato attraverso questo nome, ecco, Vangelo della prosperità? Lo dice la stessa parola, la buona notizia della prosperità. In altre parole, un credente, se ha fede nel Signore, può pretendere. Non sto usando un termine esagerato, ma questo è quello che viene insegnato, può pretendere non soltanto la buona salute, ma anche la ricchezza, quindi la ricchezza materiale. Se voi ascoltate appunto questi programmi che vengono mandati in onda, si parla proprio, quando si parla di lavoro, si parla sempre di un lavoro molto redditizio. Cioè noi non dobbiamo in un certo qual modo adeguarci, oppure, adesso non mi viene la parola, accontentarci, ecco, non dobbiamo accontentarci di un lavoro qualsiasi. Ad esempio, io so che in Italia veramente c'è una crisi lavorativa molto molto forte. Ebbene, noi non dobbiamo chiedere a Dio soltanto di procurarci un lavoro, ma di procurarci un lavoro molto molto redditizio, che ci faccia guadagnare tanto. Ecco, questo è qualcosa che noi possiamo pretendere, se abbiamo fede, noi possiamo pretendere di avere da Dio un lavoro che ci consente veramente di vivere bene in questo mondo. Se questo non avviene, quindi se io sono in un momento economico difficile, se devo affrontare dei debiti, se devo, come si suol dire, sbarcare il lunario, arrivare sempre a fine mese con l'acqua alla gola, ecco, vuol dire che non ho fede nel Signore ed evidentemente c'è un peccato, ci sono dei peccati che io devo confessare a Dio. Ecco, questo è qualcosa che viene proprio insegnato, se mi è consentito, praticamente si mettono dei pesi sulle persone, dei pesi sui credenti veramente insopportabili, perché potrebbe anche essere che ci sono dei peccati inconfessati, che bisogna mettere a posto delle cose nella propria vita, ma nella scrittura io personalmente non leggo che un credente che vive nella povertà o che comunque vive negli stenti vuol dire che è un credente che manca di fede. Allora vogliamo fare un confronto, vogliamo guardare alla parola del Signore per vedere alcuni esempi che noi abbiamo sia nell'Antico e sia nel Nuovo Testamento. Ad esempio, quando noi leggiamo o quando noi apriamo la Bibbia nel libro della Genesi, subito incontriamo, dopo i primi capitoli, incontriamo delle persone molto ricche. Ad esempio Abramo, ad esempio Isacco, Giacobbe, erano personaggi molto ricchi. Abramo aveva grandi, grandi greggi, grandi mandrie. In Genesi capitolo 26, parlando di Isacco, è scritto: quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più finché diventò ricchissimo. Si sta parlando di Isacco qui. In Genesi capitolo 30, quest'uomo diventò ricchissimo, e qui si parla di Giacobbe, ed ebbe greggi numerose, serve, servi, cammelli e asini. Ecco, quando si insegna, ecco, questa particolare tematica, ecco, del Vangelo della prosperità, si fa riferimento a questi personaggi. Si fa riferimento ad Abramo, Isacco, Giacobbe, ma non soltanto, si fa riferimento anche a Daniele, perché comunque Daniele ebbe veramente delle grandi onorificenze. Addirittura noi leggiamo in Daniele capitolo 5 che diventò il terzo del regno babilonese. Ecco, questo è, diciamo, sono esempi che vengono presi proprio per dire: guardate, se noi abbiamo fede nel Signore possiamo arrivare a quei livelli. Per non parlare di Uzia, ad esempio, per non parlare di Salomone, per non parlare di Davide, per non parlare di altri personaggi che noi abbiamo nella scrittura. Ad esempio, per quanto riguarda Uzia, noi leggiamo che in Seconda Cronache, capitolo 26, che divenne molto potente. E fu proprio il Signore a farlo diventare molto potente. Cioè non fu frutto del caso questa ricchezza, ma fu proprio il Signore a far diventare questo re molto potente. Purtroppo, come è scritto dopo, a motivo della sua potenza, il suo cuore si insuperbì e si sviò, si allontanò dal Signore. Tuttavia, dobbiamo però anche precisare che abbiamo degli esempi assolutamente contrari. Ad esempio, se noi parliamo dell'Apostolo Paolo, che sicuramente inizialmente faceva parte di una famiglia piuttosto benestante, perché generalmente i farisei erano persone che non se la passavano male, ecco come si suol dire, però gran parte della sua vita, possiamo dire dal momento in cui Paolo si convertì fino alla sua morte, visse di stenti. Più volte lui venne incarcerato. Nella lettera ai Filippesi l'Apostolo Paolo dichiara che possedeva ogni cosa, ma in realtà non aveva nulla di materiale. Cosa poteva mai avere un carcerato? Non poteva avere nulla. Eppure l'Apostolo Paolo è conosciuto come tra gli uomini, tra i servi di Dio con più fede in assoluto. Senza ovviamente superare l'esempio perfetto che noi abbiamo del Signore Gesù. E in più possiamo dire che tutti gli apostoli vissero veramente nelle difficoltà materiali, perché erano perseguitati. Pensiamo alla Chiesa perseguitata oggi, che veramente fa fatica ad andare avanti. Se noi, basta che noi guardiamo qualche video di Porte Aperte per renderci conto di quanti drammi questa chiesa, la chiesa perseguitata, ovvero i nostri fratelli e sorelle che sono in Iran, Afghanistan e via dicendo, devono affrontare. Loro certamente non navigano nell'oro, anzi, sentiamo notizie che addirittura i loro beni vengono depredati, vengono saccheggiati, gli vengono rubate le case, gli vengono rubati qualunque cosa proprio per renderli inoffensivi. Ecco, per non parlare di quelli che sono i drammi spirituali che provoca il benessere. Io credo che noi in Italia ne abbiamo veramente una dimostrazione, ecco, di come il benessere addormenta le coscienze, non soltanto le coscienze dei non credenti, ma anche le coscienze dei credenti. E quando si ha tutto, quando veramente si ha come si suol dire, il frigorifero pieno, la tavola piena, dove non si devono affrontare determinate difficoltà, ecco che la fiducia nel Signore tende ad affievolirsi, si cerca meno il Signore, ci si basa di più sulle proprie forze, e queste sono tutte conseguenze che purtroppo derivano da una mancanza di fede. Ecco, però, tornando al Vangelo della prosperità, veramente si vuole dare questa illusione che credendo nel Signore si risolvono tutti i problemi. E questo è qualcosa che viene detto, viene proclamato. Io adesso non dico il nome della TV, penso che avete capito a quale televisione faccio riferimento, dove praticamente viene detto costantemente: credi nel Signore e i tuoi problemi saranno risolti. Questo è lo slogan che viene portato avanti. Credi in Gesù e i tuoi problemi saranno risolti. Ma non c'è scritto da nessuna parte nella Bibbia che io, credendo nel Signore, automaticamente, come una bacchetta magica, tutti i miei problemi si risolvono. Non c'è scritto questo. Io mi devo convertire al Signore per essere salvato dalla morte eterna. Io sono chiamato a credere nel sacrificio di Cristo affinché il mio destino venga ribaltato da un peccatore perduto a un peccatore salvato. Ma non c'è scritto da nessuna parte che Dio risolverà tutti i miei problemi, come se fosse, passatemi il termine, la fata turchina della favola di Cenerentola. Il Signore non è, la volontà del Signore è suprema. Il Signore può risolvere tutti i problemi, perché Egli è l'Onnipotente, ma noi sappiamo che le prove, la sofferenza fanno parte della vita del cristiano ed esse sono necessarie in modo tale che noi possiamo continuamente attaccarci sempre di più al Signore. Questo io credo che sia una cosa molto, molto importante da tenere conto. Non so, Matteo, se dobbiamo fare una piccola pausa. Dimmi tu.
Sì, possiamo fare una pausa. Eliseo?
Va bene, allora Andrea di Roma ci ha richiesto il motivo di Corrado Salmè, Primo Amore. Naturalmente dura 15 minuti, quindi manderemo solo un 4, massimo 5 minuti.
credere che sei venuto proprio verso di me. Mi hai cercato, mi hai salvato, attirandomi a te, al cuore tu, quell'immensa grazia dentro di te, l'hai mostrata sulla croce per me. La grandezza del tuo amore ha raggiunto il mio cuore, conquistando ogni parte di me. Non potrò mai ricambiare il tuo amore, posso solo darti tutto il mio cuore, Signore. Ti amo, ti adoro, sei tutto ciò che ho, Signore. Io gridandoti che non posso fare a meno di te. Ti amo, ti adoro, io sento il tuo amore.
Allora, il motivo era di Corrado Salmè, Primo Amore, dura 15 minuti e 05, quindi impossibile poterlo ascoltare tutto. Approfitto per salutare anche Cecilia dal Cile, da Santiago del Cile, che è qui con noi in chat e ci sta ascoltando, quindi nella sua bella estate del Cile e nel primo pomeriggio, perché sono le 17 lì in Cile, quindi salutiamo Cecilia. Allora, Matteo, a te la parola.
Sì, grazie Eliseo. Allora, Andrea, la passo a te la parola.
ti ringrazio. No, ma comunque non ho da aggiungere granché rispetto alla prima parte, perché ho visto che era passato un po' di tempo, allora ho preferito, diciamo, fare una pausa musicale. Comunque, diciamo, in linea di massima, diciamo, la storia del movimento carismatico si suddivide in questo modo. Vorrei semplicemente, diciamo, concludere per quanto riguarda l'aspetto della rivelazione. Ecco, io credo che questo sia un aspetto importante che dobbiamo precisare. Allora, quando gli apostoli si muovevano nei primi 30 anni della Chiesa primitiva, non c'era ancora tutta la parola di Dio rivelata. Questo è un dato di fatto, chiaramente, perché la parola di Dio tutta completa si concluderà soltanto qualche decennio dopo con l'Apocalisse. L'Apocalisse chiude completamente la rivelazione. Ecco perché quando noi leggiamo, ad esempio, nel primo capitolo dell'Apocalisse abbiamo sia delle beatitudini, ad esempio in Apocalisse capitolo 1 e versetto 3, che adesso è un brano che voglio andare a pescare per leggerlo, perché è un brano veramente molto bello. Dice: beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Quindi abbiamo una beatitudine molto molto bella, non soltanto, mi permetto di ampliarlo, ecco, questo insegnamento, non solo per chi ascolta le parole dell'Apocalisse, chiaramente quando qui voi leggete le parole di questa profezia fa riferimento all'Apocalisse, ma io direi beato chi legge, chi studia, chi mette in pratica tutta la parola di Dio. Però nello stesso tempo abbiamo una maledizione nell'Apocalisse, che è guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Ecco, quindi quando noi capiamo che con l'Apocalisse si chiude tutta la rivelazione biblica, Apocalisse vuol dire proprio, apocalypsis in greco, vuol dire proprio rivelazione, togliere il velo, è l'ultima rivelazione del Signore Gesù Cristo, allora io devo tenere conto che dopo l'Apocalisse Dio ha rivelato tutto quello che ci serviva per la nostra crescita spirituale. Allora, quando si muovevano i profeti dell'Antico Testamento, quando si muovevano i patriarchi, quando si muovevano tutti i personaggi che abbiamo nell'Antico Testamento, quando si muovevano gli apostoli ai tempi della Chiesa primitiva, la rivelazione stava andando avanti. Stava andando avanti fino a che non c'è stata la conclusione con l'Apocalisse. Questo è un dato di fatto di cui noi dobbiamo tenere conto. Perché dico questo? Perché quando noi parliamo di rivelazione all'interno del movimento carismatico, si intendono rivelazioni aggiuntive, rivelazioni che devono essere aggiunte a quella che è la rivelazione unica, la rivelazione assoluta, autorevole della parola di Dio. E questo è un concetto che è molto pericoloso, perché lo abbiamo visto anche con i testimoni di Geova, vero? Che cos'è che identifica una religione? O che cos'è che identifica una setta? Quando noi alla parola di Dio aggiungiamo dell'altro. Quindi noi abbiamo, da una parte, abbiamo i testimoni di Geova, che hanno, dove alla Bibbia aggiungono le loro riviste. Questo l'abbiamo visto nel studiare questo movimento. La Chiesa Cattolica, la Bibbia e la tradizione. I mormoni, la Bibbia e il Libro di Mormon. Il movimento carismatico, la Bibbia e rivelazioni aggiuntive che vengono date. Ecco, questo è un errore, è un pericolo dal quale certamente noi dobbiamo stare molto attenti, ma tutti quanti, perché dobbiamo dire che nel mondo evangelico molte volte si dice il Signore mi ha detto, o il Signore mi ha fatto capire, quando in realtà non abbiamo veramente capito nulla. Quando noi diamo per parola di Dio quello che è un pensiero nostro. Quindi questo è un pericolo che corriamo tutti quanti, cioè non soltanto il movimento carismatico, ma tutti quanti, quando noi pensiamo di aver capito qualcosa e lo insegniamo come dogma e deve essere così, perché è parola di Dio. No, in realtà è un pensiero nostro che vogliamo assurgerlo a parola di Dio. Quindi noi dobbiamo veramente stare attenti da questo aspetto. Dobbiamo, concludo semplicemente rimandando a un termine greco che è molto molto bello, che è teopneustos, Per chi non conosce il greco, questo termine vuol dire soffiato da Dio. E questo è un termine che noi troviamo in 2 Timoteo, capitolo 3 e versetto 16. Un brano veramente eccezionale che ci parla veramente dell'autorevolezza della parola di Dio. Ed è scritto ogni scrittura. E per ogni scrittura, chiaramente Paolo intendeva tutto l'Antico Testamento, perché, come dicevo prima, la rivelazione si conclude con Apocalisse, ma il principio vale per tutta la parola. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Tutta la scrittura. Cosa vuol dire ispirata da Dio? Voi nelle vostre versioni, vostre, nostre versioni, abbiamo il termine ispirato. Soltanto il Diodati, utilizzo un altro termine, sarebbe corretto dire inspirato o soffiato da Dio, perché dà più il senso di che cos'è veramente la scrittura. È qualcosa che procede da Dio. L'autore è Lui. Ecco perché ciò che è utile veramente insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia è solo la parola di Dio, non la parola umana. La parola umana non può sortire questi effetti così straordinari. Soltanto la scrittura, tutta la parola, presa nella sua complessità, presa nella sua somma, può veramente aiutarci a crescere per essere conformi, come dirà l'Apostolo Paolo, all'immagine del Signore Gesù. Concludo soltanto ricordando quello che dice il salmista: la somma della tua parola è verità.
Andrea Belli ci ha parlato sul movimento carismatico. Oggi era il secondo studio. Il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce del menu podcast sul sito www.radiologos.it. Ripeto, www.radiologos.it.